Allora, dunque, vediamo un attimino, andiamo nel libro di Neemia, primo capitolo, facciamo io, adesso ultimamente sono sempre un po' abituato a fare un po' di cronistorie, no? Giusto per far capire, da quando ci sono i ragazzi? Mi aiutano anche a... che fa bene anche a noi, capisci, a calare... No, è così, perché dico sempre, ma... certo, ed è importante questo, che poi, ripeto, non fa bene solo a voi, che non sapete certe cose, ma anche a noi, perché ci aiuta a ricordarci di tante cose. Perché, come dice qualcuno... La storia è una cosa importantissima, senza la quale, diciamo, giriamo sulle nuvole, no? E quindi poi va così. E qui, nel libro di Neemia, ci troviamo praticamente al ritorno degli ebrei dopo la schiavitù in Babilonia di 70 anni, ok? Ecco, hanno più, hanno meno, dopo i 70, poi, adesso non entriamo proprio in tutti i particolari, ma tanto perché c'è stata la dispersione e tutto il resto che poi magari nel punto ne parliamo. A questo punto avviene che Neemia si trova davanti, si trova nella fortezza di Susa, perché davanti ad Assuero all'epoca, e dice che è assieme ad altri uomini e il re lo gli dice, ma come mai, dice, sei triste, eccetera eccetera. Però prima di chiedere questo il re, dobbiamo ricordarci di queste parole. Facciamo così, io leggo, può leggere anche un altro, però poi tanto riprendo. Il capitolo 1 è molto breve, chi è che lo vuole leggere?
Un giovane.
Un giovane. Ma stamattina sono uno, due. Mettetevi d'accordo, poi c'è anche il resto che...
Dopo, secondo.
Vai.
Parole di Neemia, figlio di Acalia. Ora avvenne che nel mese di Chisleu, nell'anno ventesimo, mentre io mi trovavo nella fortezza di Susa, arrivò da Giuda Anani, uno dei miei fratelli, assieme ad alcuni altri uomini. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati superstiti dalla cattività e riguardo a Gerusalemme. Essi mi dissero, i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria e obbrobrio. Inoltre le mura di Gerusalemme sono piene di brecce e le sue porte sono consumate dal fuoco. Come udii queste parole, mi posi a sedere e piansi. Quindi feci il cordoglio per vari giorni, e digiunai e pregai davanti a Dio del cielo. E dissi, ti supplico, Eterno, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto della misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti, per ascoltare la preghiera del tuo servo, che rivolgo ora a te, giorno e notte, per i figli di Israele. Tuoi servi confessando i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato. Ci siamo comportati molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, gli statuti e i decreti che tu ordinasti a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti a Mosè, tuo servo, dicendo: se peccherete io vi disperderò fra i popoli. Ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica, anche se i vostri dispersi fossero ai confini del cielo, io di là li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per farvi abitare il mio nome. Ora questi sono i tuoi servi e il tuo popolo, che tu hai redento con la tua grande potenza e con la tua forte mano. O Signore, ti prego, siano le tue orecchie attente alla preghiera e il tuo servo alla preghiera dei tuoi servi, che prendono diletto nel temere il tuo nome. Concedi oggi stesso, ti prego, buon successo al tuo servo, facendogli trovare clemenza agli occhi di quest'uomo. Io ero allora coppiere del re.
Grazie. Sapete, vi dico una piccola cosa. È solo chi non è mai stato in cattività, cioè lontano dalla sua terra, terra natia, dove c'era il suo cuore, dove c'era la sua storia, dove i propri occhi hanno visto la luce per la prima volta, facilmente fatica a capire queste parole, ad immedesimarsi in Nemia. E vi dico questo, perché tante volte si dice, ma queste cose riguardano gli ebrei. Io vi dico che non è proprio così. Queste cose riguardano prima noi. Sapete perché? Quando tu ti trovi in un deserto che non sai dove andare, allora che fai? Il primo beduino che trovi, che sa, che conosce perfettamente tutto il deserto, le strade, eccetera, eccetera, tu devi assolutamente seguire tutte le indicazioni dell'unico beduino che hai trovato. Ci siamo? Che cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo seguire tutte le indicazioni che il Signore ha dato ad Israele, perché come vedremo il Neemia li chiama i tuoi servi. Se li chiama servi, al capitolo 6, c'è, al versetto 6, scusate, perché sono servi? Abbiamo visto che Israele è il servo dell'Eterno per poterci dare le sue leggi, no? Ci ha dato i suoi comandamenti, li ha dati a loro per darli a noi. Allora, dobbiamo stare... Guardate, in questi secoli, purtroppo, e ringraziamo il Signore che noi abbiamo imparato in questi anni la terribile malattia che è stata, no, portata da un certo cristianesimo che si chiama teologia della sostituzione. Cioè, ora venuto Cristo, tutto quello che è stato non conta più. E quindi si ragiona non con, come dice il Signore, al giudeo prima, al greco poi. E non si ragiona più con quello che Gesù dice: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Noi dobbiamo calarci in questa realtà. Se ci caleremo in questa realtà, quasi sicuramente con l'aiuto del Signore, con il timore del Signore, senza avere la presunzione di conoscere, di sapere, e fare di noi, estrapolando dei versetti di qua e di là dalla Bibbia, che non dicono proprio niente da soli, non delle parole prese e buttate lì, sono senza radice. Non sai da che pianta l'hai presa. Sì, è un fiore di mandarino, ma non sai in quale pianta l'hai presa. Se noi non faremo così, sarà ben difficile che noi ci capiamo qualche cosa. E lo Spirito del Signore come ci guiderà? Il Signore ce l'ha promesso, vi guiderà in tutta la verità. Allora, leggendo queste parole e calandoci in questa storia meravigliosa dove Neemia si trova, combinazione di essere coppiere del re, e si trova a Susa, e non qua in Val di Susa, qualcuno può pensare Val di Susa, si trova a Susa, no, in Assiria, e vi ho detto era coppiere del re, non perché era bravo, come Giuseppe fu viceré d'Egitto. No, noi non siamo bravi, è il Signore che ci colloca dove meglio crede per poterlo servire per i suoi scopi, per i suoi scopi. E questo è un altro fatto importante. Però A me personalmente la storia di Nemia mi ha sempre colpito in modo particolare, abbastanza particolare. E dicevo, chi legge le prime parole così sono cose che ti sfuggono senza farci tanta attenzione, i primi versetti, ma tutto questo qui. Poi abbiamo anche qualcos'altro, ma lo leggo io magari strada facendo. E che cosa succede? Non si pone caso. È quello che dice. Che cosa è successo praticamente? Che mentre loro, Neemia era in cattività con tutti gli altri giudei, cioè deportati da Nabucodonosor, alcuni arrivano praticamente dalla Giudea, un certo Anani con uno dei miei fratelli, assieme ad altri uomini, e lui, Neemia, li interrogava, cioè quasi con. Sai, quando arriva dal tuo paesello dopo 10 anni, 15 anni, uno che non vedi l'ora, soprattutto quando non c'erano i telefoni, cioè non vedi l'ora di chiedere, dici, ma come stanno al tuo paese? Che è successo? È morto quello, è successo quell'altro, ma non sai, è successo un mezzo terremoto, cioè quello che, capito? Allora, ma chiede subito, no? Perché chi non è stato deportato dalla propria terra o è emigrato, ci sono vari modi per deportare le persone, non può comprendere che cosa significa. E quindi questo essi mi dissero, i superstiti che sono scampati dalla cattività sono laggiù nella provincia, in grande miseria. Cioè quelli che Nabucodonosor non aveva deportato, l'aveva lasciato perché sennò sarebbe successo un manicomio, sono finiti in miseria. E l'obbrobrio inoltre dice, ma le mura di Gerusalemme sono un disastro, no? Sono piene di brecce e le sue porte sono arse dal fuoco, così come le aveva lasciate Nabucodonosor. Dopo questo c'è la preghiera di Neemia. E come udì queste parole, Neemia fu compunto nel suo cuore e pregò, e dice, mi posi a sedere e piansi. Quindi feci cordoglio per vari giorni e digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi, ti supplico, eterno Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e la misericordia. Cioè lui sapeva che Dio aveva fatto un patto con loro. Mantiene il patto della misericordia. Con quelli che, con chi? Con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. E poi naturalmente per fare questo però ha bisogno di fare la confessione dei suoi peccati, dei figli di Israele. E dice, i peccati dei figli di Israele che noi abbiamo commesso contro di te. Sì, io e la casa di mio padre abbiamo peccato. E chi conosce la storia sa che è così, se no non si sarebbero trovati a Babilonia. Oh, e quando anche noi tante volte ci troviamo in mezzo al mare, al fango, è perché non abbiamo voluto ascoltare, abbiamo ascoltato l'orgoglio del nostro cuore, la superbia del nostro cuore, fai da me, fai da te. E noi abbiamo agito molto malvagiamente contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, gli statuti del tuo servo Mosè, eccetera, eccetera. Però, nelle parole delle mie, dice, ricordati, ti prego, della parola che ordinasti a Mosè, no? Che gli ricorda, se peccherete, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me, osserverete i miei comandamenti, li metterete in pratica, anche i vostri dispersi fossero stati scacciati all'estremità del cielo, io li raccoglierò, li radunerò al luogo che ho scelto per farli abitare, eccetera, eccetera. Questo è avvenuto anche adesso sotto i nostri occhi. Vado tranquillamente nel capitolo 5. Che leggo qualche frase soltanto, no? Cosa succede? Faccio io il riassunto, se no ci perdiamo un po' leggendo. Cosa succede? Succede che, allora, c'è ancora una cosa da dire, che nel frattempo, dopo che Neemia fa la preghiera, un giorno, mentre si trovava davanti al re, siccome serviva le vivande al re, il re lo vede e gli dice, ma come mai? Dice, ma, Neemia dice, ma tu non sei dello stesso umore, no? Sì. Lui sorrideva, ma il re se ne era accorto perché lo conosceva. Dice, come mai non sei di questo? E non è riuscito a nascondere, gli ha detto, come potrei? A un certo punto gli ha detto la verità, il re, intanto gli ha detto, come potrei? Visto che la mia terra è in queste condizioni, vedi, è tutto collegato. Visto che, eccetera, eccetera, allora a quel punto piacque al re e alla regina di dire va bene. Dice allora, ma tu cosa vorresti? E dice, io vorrei andare a ricostruire la mia terra, la mia città. E piacque, questo piacque al re, eccetera, eccetera. Ma perché piacque al re? Perché? Perché il Signore gli ha messo nel cuore questo. Insomma, ecco come il Signore agisce come vuole. E sappiamo che agisce spesso attraverso gli uomini. Quando ci sono gli uomini che ci fanno trovare lunga la via, la strada. State tranquilli che è vero, possono essere in mano al demonio alcuni, anzi la maggioranza, però non possono andare oltre. Se noi preghiamo e siamo graditi a Dio, il Signore interviene. E quindi il re gli consente questa cosa. Poi Neemia, finalmente, dopo tanti anni, va a Gerusalemme. E anche lì c'è questa parte che mi colpisce, e quando lui dice, una volta che è arrivato, finalmente, sai che emozione forte, no? Di rivedere dopo anni e anni e anni e anni, no? E allora dice, uscì di notte per la porta della valle, nella direzione della sorgente del dragone e della porta dell'Etame, ispezionando così le mura di Gerusalemme, che erano piene di brecce. Le sue porte erano consumate al fuoco. Proseguì quindi e fa tutta, risalì la valle, immagino, c'erano pietre dappertutto, le pietre del tempio, tutto buttato per i rovi, un posto abbandonato, no? Era un posto abbandonato. Allora io dissi loro, voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e così non saremo più nell'obbrobrio. E poi dice, raccontai quindi loro, a quelli che erano lì, a Gerusalemme, come la mano benefica del mio Dio stava su di me e anche le parole che il re mi aveva detto, eccetera, eccetera. Poi cosa succede? Comincia la ricostruzione, ci sono tutti i nemici attorno. Ok? E succede nel frattempo un altro fatto. Nel capitolo 5 si parla di che cosa? Che una parte del popolo, e questo ci conviene leggerlo però, un volontario, anche, vedete voi, non è lunghissimo. Ci conviene leggerlo. Angela. Eh? Chi? Marco, Marco. La fatica è più grossa, è tutto.
Forse levò un gran lamento da parte del popolo e delle loro mogli contro i giudei, loro fratelli. Alcuni dicevano, noi, i nostri figli e le nostre figlie siamo numerosi, ci procureremo quindi del grano perché possiamo mangiare e vivere. Altri dicevano, abbiamo ipotecato i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per comprare grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: abbiamo perso, preso denaro in prestito per pagare il tributo del re sui nostri campi e sulle nostre vigne. Anche se la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli e i nostri figli sono come i loro figli, ecco, in realtà siamo obbligati a far diventare schiavi i nostri figli e le nostre figlie. Alcune delle nostre figlie sono già state ridotte in schiavitù e non abbiamo alcuna possibilità di riscattarle, perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano di altri. Quando udii i loro lamenti e queste parole, io mi indignai fortemente. Dopo aver ben riflettuto sulla cosa, ripresi i notabili e i magistrati e dissi loro: ciascuno di voi esige un interesse da usuraio del proprio fratello. Così convocai contro di loro una grande assemblea e dissi loro: secondo la nostra possibilità, noi abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei, che si erano venduti ai gentili, ma ora vendereste i vostri fratelli o dovrebbero essi vendersi a noi? Allora essi tacquero, non trovando parole da dire. Io aggiunsi: ciò che state facendo non è buono, non dovreste invece camminare nel timore del nostro Dio per evitare l'oltraggio delle nazioni nostre nemiche? Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo prestato loro denaro e grano. Vi prego, smettiamo di esigere l'interesse di questo. Restituite loro oggi stesso i loro campi, le loro vigne, i loro uliveti e le loro case, e anche la centesima parte del denaro, del grano, del vino e dell'olio che avete loro richiesto. Essi risposero: restituiremo e non richiederemo più nulla da loro, faremo come tu dici. Allora chiamai i sacerdoti e davanti a loro li feci giurare che avrebbero fatto secondo questa promessa. Scossi quindi la piega del mio vestito e dissi: così scuoto Dio dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non manterrà questa promessa. Così sia, egli scosso e
Svuotato.
svuotato di tutto. Tutta l'assemblea allora disse: Amen, e lodarono l'Eterno. Il loro popolo fece secondo quella promessa.
Grazie. Fermati qua che poi il resto. Allora, cosa è successo? È successo che nel popolo si erano formate come sempre, che nel tempo voi sapete che il popolo di Israele gestiva le proprie risorse e una casa magari si arricchiva più dell'altra o comprava più terreni, eccetera, eccetera. Per questo Dio, il nostro Dio giusto, aveva istituito il giubileo, che non è questa pagliacciata che non esiste neanche nel concetto e né niente. E quindi aveva costituito questo giubileo che dopo 49 anni, no, sapete benissimo che le terre dovevano tornare ai proprietari. Man mano ti avvicinavi, se tu volevi comprare una terra, man mano ti avvicinavi verso il 50° anno, la pagavi sempre meno perché io potevo sfruttarla sempre di meno. Probabilmente è successo che in questi 70 anni il giubileo, le terre dove erano? Gli avevano dato le terre a Babilonia, erano loro, no? E quindi probabilmente qualcuno si era un po', dico io probabilmente, si erano un po' dimenticate le cose, perché non erano 50, erano già 70, erano passati 70 anni. Questi poveretti che stavano, che erano rimasti lì, erano in miseria, e in più, come abbiamo visto, c'erano anche i popoli attorno che li vessavano. E poi, quindi succede questo fatto, molto increscioso. Quindi quando Neemia va lì e gli dice: adesso qui dobbiamo lavorare, e vi ricordate, per ricostruire la città lavoravano con una mano, prendevano i pesi, con l'altra tenevano la lancia, capisci? Per difendersi dai nemici. E così era. E la notte facevano i turni per poter dormire, per evitare che. Insomma, è stata una cosa tremenda. E nonostante tutto, c'era questi notabili tra il popolo, quindi quelli che magistrati e compagnia, erano quelli che avevano ridotto in qualche modo, comprando, perché c'era stata una forte carestia, quindi comprando i beni o comprando, dandogli magari anche del pane, gli avevano comprato a nulla i terreni, eccetera, eccetera. E a questo punto questi non avevano più nulla e molti per questo erano diventati schiavi. E poi vedremo anche l'esempio di Neemia. E Neemia dice che i passati governatori mi avevano preceduto, avevano gravato il popolo prendendo da esso pane e vino, oltre a 40 shiqli d'argento. Perfino i loro servi spadroneggiavano sul popolo, quindi non basta i padroni, perfino i servi dei padroni. Fratelli, non sono cose, queste sono cose da pensarci bene. Ma io non ho fatto così, Neemia, Dio lo benedica, perché ho avuto timore del Signore. Anzi, mi sono grandemente impegnato nel lavoro di riparazione di queste mura e non abbiamo comprato alcun terreno. Inoltre tutti i miei servi si sono radunati là a lavorare. Avevo pure alla mia mensa 150 giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circonvicine. Ciò che veniva preparato ogni giorno era un bue e sei capi scelti presi dal gregge. Per me venivano pure preparati uccelli e ogni 10 giorni si forniva ogni sorta di vino in abbondanza. Tuttavia, nonostante questo, non ho mai chiesto la provvigione del governatore, cioè non ha mai preso lo stipendio, perché su questo popolo pesava già la servitù. Ricordati di me, dice poi. E fratelli, se seguiamo l'esempio di Neemia, è scritto: ricordati di me, o mio Dio, per tutto il bene che ho fatto a questo popolo. E io sono stato toccato da questa storia, perché la parola di Dio ci insegna sempre, in continuazione, se siamo persone che vogliono. E sapete perché è successo tutto questo disastro poi, una dopo l'altra? Vedete, per un semplice fatto. Perché noi non siamo capaci di comprendere quali sono i valori più importanti per noi, capisci? Ma il Signore ce l'ha già messi lì, in fila, in riga, no? Adora il Signore Dio tuo, primo comandamento, poi il prossimo tuo, poi vediamo anche più avanti. Non c'è cosa più grave, cari fratelli e sorelle, non comprendere i valori reali della vita. Tu non puoi dire che un gatto vale quanto un cane vale quanto una persona. Oppure, eccetera, eccetera. E potrei continuare a lungo. Tu devi fare una scaletta. Parti dal Signore e finisci fino all'ultimo filo d'erba. Se va bene. Ma questo è. Allora, vedete, il potere dell'uomo, l'uomo, un uomo potente, cos'ha? È potente perché ha denaro da poter comprare le cose materiali che vuole. Oppure il potere economico. Economico, cioè scusate, il potere politico, che è anche militare nello stesso tempo, perché tu, no? E a quel punto l'uomo, rigettando la giustizia di Dio, si è esposto a delle conseguenze catastrofiche per sé e per la sua famiglia. No? L'uomo, lasciamo perdere gli ebrei per conto loro. Allora, in questo brano di Neemia abbiamo già visto che ci siamo trovati dopo i 70 anni di deportazione. Costoro si trovavano a fare un lavoro enorme. Pensate di prendere le pietre una per una, pesanti, cioè è un lavoro, una cosa crollata da metterla a posto, è un vero problema. Però io ho detto, dopo 70 anni, costoro si trovavano a fare un lavoro enorme a Gerusalemme che era distrutta. E abbiamo visto che c'erano brecce ovunque, no? Neemia, dopo aver pregato, abbiamo visto che cosa ha ottenuto, dopo aver pregato, perché era un uomo giusto. e trovo grazia agli occhi di Dio. Però, perché si erano trovati in questa situazione? No? E Neemia ha dovuto pregare. Come? Riconoscendo i propri peccati. E non è che il giorno dopo, erano passati 70 anni, però la nostalgia era sempre grande, molto grande. Ma questo... Vedete, cerchiamo di capire le cause, perché se capiamo le cause probabilmente eviteremo gli effetti. È semplicemente perché il loro cuore non solo si era ostinato a non obbedire alla legge del Signore, ma semplicemente si era indurito, era diventato superficiale, al punto tale che al povero Geremia gli avevano fatto passare di tutti i colori, l'avevano chiuso nel pozzo della prigione 70 anni prima, perché... Geremia parlava da parte del Signore, dicevano: arrendetevi, arrendetevi al re di Babilonia, se no finisci, se vi arrendete, niente, non hanno voluto, hanno continuato, cioè come se la terra, il potere, tutto, era tutto loro. E non mi dà, abbiamo visto l'altra settimana, non mi, no, no, Geremia mi dà solo brutte notizie. Così, così però, cari fratelli e sorelle, hanno perso tutto quello che avevano di più caro. Hanno perso la loro libertà, hanno perso la loro terra, sono caduti in schiavitù, loro, le loro famiglie, molti hanno perso la vita, moltissimi, sono stati resi schiavi. Per tornare, è successo questo 70 anni prima, perché? Perché non hanno ascoltato la parola del Signore. Per tornare 70 anni dopo a cercare di ricostruire con grandissime difficoltà e con i nemici tutti attorno che li odiavano, li odiavano ieri come oggi, no? Sono tornati con tutte queste grandi difficoltà. Allora, quando non capiamo che cos'è c'è di più importante per noi, cos'è di più importante? La cosa che è più importante per noi? È l'Eterno. Di conseguenza perdiamo tutto quello che avevamo e diventiamo schiavi. Capite come vanno le cose? E allora, come dicevo prima, se tu metti in scalette, fai una scaletta, che tanto già il Signore ci ha dato Lui le indicazioni, quindi se facciamo, mettiamo in scaletta quello, tutto il resto viene da sé. E quindi... Tu poi metti l'Eterno, il tuo prossimo e poi tutta una serie di varie cose, sempre meno importanti, fino all'erba della terra, tu sarai felice se fai questo. Tu sarai felice. Allora, abbiamo visto prima che molti ebrei, nel capitolo 5, erano diventati schiavi dei propri fratelli perché... Perché ci fu una grande carestia. Ma non solo, perché gli altri fratelli ebrei, no? Erano stati presi da cupidigia, non avevano timore del Signore, capite? Quindi la cupidigia, l'avarizia, sono il cancro della fede. Sono diaboliche e non hanno nulla di spirituale. Neemia porta alla luce quasi queste cose, egli che era un servo fedele, e non aveva ambizione di potere. Ma amore per l'Eterno e di conseguenza per il suo popolo. Come sarebbe bello se oggi, non lo escludo, ci fossero dei pastori nelle varie chiese che avessero lo stesso sentimento, lo stesso timore e la stessa onestà davanti a Dio. Come le chiese sarebbero diverse. Non si accontenterebbero solo di alzate di mano, di canti, balli, lode a te, Signore. Certo, con la bocca è tutto bello, no? Ma al Signore non interessano queste cose. Al Signore interessa che tu lo conosca, che tu deponga ai suoi piedi il tuo pensiero spesso marcio e velenoso, superbo. Quando noi amiamo... Facciamo l'esempio, quando noi amiamo uno dei nostri cari, pensateci bene, avete le persone care, sì? Penso di sì? Avete le persone care. Immaginate le persone che avete, insomma, voi più care. Sareste, cari fratelli e sorelle, disposti a vendere tutto pur di riscattare quel figlio, quella persona, quel fratello dalla schiavitù? Sareste disposti a pagare ogni cosa? Vi ricordate come l'uomo conosce bene questa cosa? Quando in Italia c'era, non lo ricordo, il passato, fortunatamente non ne sentiamo più, c'era la mala del sequestro delle persone. Quando sequestravano un vostro caro, perché voi avete dei soldi in più, allora vi chiedevano, io me lo ricordo, uno era successo perfino dove abitavo, no? L'avevano portato via a chi tagliavano un orecchio, a chi facevano queste cose. Immaginate che cosa terribile, per il denaro, per poter avere il denaro. E voi quanti pagavano, andavano a pagare il riscatto? Ed esattamente, cari fratelli e sorelle, quello che Gesù ha fatto per ognuno di noi, perché ci ha amati al punto tale che ha offerto se stesso quale prezzo di riscatto a Dio per il peccato. Sembra una, dici, ma come, se era Dio? E infatti. Però c'è una condizione in questo. Ha fatto questo, c'è scritto che ci ha acquistati a caro prezzo. Quando dice ora voi non appartenete più a voi stessi, ma a Dio, è chiaro. Non è che appartenete a Dio perché venite la domenica al culto, ma appartenete a Dio perché Cristo ha pagato. E quindi appartenete a Lui, che vi ha comprati con il suo prezioso sangue. Allora, questa è una realtà che dovremmo tenere presente tutti i giorni della nostra esistenza. Noi dovremmo tenere presente sempre questo fatto. Dunque, Neemia è costretto ad intervenire nei confronti dei notabili giudei che avevano comprato a man bassa le vigne, i campi, le case, perché era venuta questa forte carestia. E molti erano stati costretti a venderle per sopravvivere con le loro famiglie. E se io non... abbiamo visto prima, Neemia, quando viene a sapere questo, li raduna tutti e dice, ma come? Secondo la nostra possibilità abbiamo riscattato... Quindi, già era successo che secondo questo... secondo la nostra possibilità noi abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che erano venduti ai gentili, quindi loro avevano già messo dei soldi per comprare dai gentili questi i loro fratelli giudei. E dice, ora cosa succede? Ma ora venderesti i vostri fratelli o dovrebbero essi vendersi a noi? A quel punto tacquero. Allora, noi non teniamo conto del valore di una persona. E quindi Neemia è costretto a intervenire. Questa situazione durava probabilmente da molto tempo, come vi dicevo prima, perché era passato il giubileo, eccetera, eccetera. Forse nei 70 anni di Babilonia avevano dimenticato questo, e anche la legge di Dio. Ecco perché quando tornano Esdra, lo scriba, e poi ci ha lasciato delle cose, raduna tutto il popolo e comincia a leggere la legge di Dio. E, vedete, in Dio c'è libertà, nell'uomo c'è schiavitù. Ecco la differenza. Se io leggo da ebreo, perché a loro mi rivolgo, e perché io, capisci, se io non entro in questa realtà, non posso, non capisco niente di quello che ha fatto Gesù. Divento un cristiano qualunque, fatto di delle regolette, di cose che conosciamo già, e di modi di pensare, ma senza capire. Cioè tu vuoi essere promosso senza capire. Fai scena muta davanti al professore, all'esame, e vuoi essere, dici, io voglio 30 lode. Ah, bravo. Allora capisco bene se io mi calo nel mondo ebraico dell'epoca e non solo, capisco bene che cosa significa ama il prossimo tuo come te stesso, dopo che abbiamo letto questo racconto. E se tu lo prendi, lo estrapoli, lo butti lì, ah, ama il prossimo, ma chi è il prossimo tuo? I delinquenti, Hitler è anche il prossimo tuo? No. Allora, gli ebrei avevano raccolto i soldi per riscattare dai gentili, i fratelli ebrei, quindi no. O se uno di noi fosse incarcerato per motivi ingiusti e tutto il resto, e ci chiedono, non hai soldi, e chiedono una tangente, che facciamo? Lo lasciamo in galera? No. Per cui, immaginiamo di essere giudei all'epoca di Gesù. Allora capiamo cosa significa amare il prossimo nostro come se stessi. Allora, Gesù, per capire questo, l'abbiamo detto prima, io non sono stato mandato che le pecore perdute della casa di Israele. Non possiamo prendere, come dicevo prima, dei versetti e gettarli come legge tra i gentili. Questi non capirebbero mai. Solo se capisco cosa Dio dice al suo popolo, allora capisco che la porta è stretta e aperta anche per me. Allora lo capisco questo. Perché devo seguire il beduino, se no io sono perduto. E il beduino è l'ebreo in questo momento, a cui è stata affidata la legge, è stato affidato tutto, del quale il proprietario di questo beduino e padrone è Dio, dal quale questo beduino nasce il Messia. Ma da quella porta devo passare e non da un'altra. Allora devo seguire chi conosce la strada. E la strada è una, il Messia di Israele, ebreo prima e greco poi. Quando Neemia al versetto 1 parla del suo popolo, parla di servi, Israele è servo, significa per lo scopo che Dio si è prefisso per loro. E allora, per loro e per noi. Neemia ha praticamente mai preso lo stipendio che gli spettava da governatore, perché su questo popolo pesava già la schiavitù. Poi chiede solo a Dio di ricordarsi del bene che ha fatto questo popolo. Vedo in Neemia l'esempio del vero servitore, e in questo è evidente che egli ama il prossimo. Il vero servitore ama il prossimo. Ma se non fossero caduti pesantemente prima, vedete? Equator, non fossero caduti pesantemente prima, mentre Geremia li scongiurava, non avrebbero avuto bisogno di ricostruire Gerusalemme e poi ricostruire un secondo tempio che non è stato più glorioso come prima. Ora devono rialzare tutte le pietre cadute una per una con fatica, ed è quello che dobbiamo fare anche noi. Amen.
Amen.